terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe, traduzione di Paola Capriolo.
Ciò che avveniva a quel tempo nel cuore di Lotte, quali fossero i suoi sentimenti verso il marito e verso l'infelice amico, quasi non osiamo esprimerlo a parole, benché ce ne siamo fatti in silenzio un'idea, in base alla conoscenza del suo carattere, e una bella anima femminile possa specchiarsi nella sua e provare quanto essa provò. È certo almeno che nel suo intimo era fermamente decisa a fare di tutto per allontanare Werther, e se esitava era soltanto a causa di un affettuoso, amichevole desiderio di risparmiarlo, poiché sapeva quanto ciò gli sarebbe costato. Tuttavia, in quel periodo, si sentì spinta ancora di più a fare sul serio. Il marito manteneva il silenzio più assoluto su quella relazione, come del resto l'aveva sempre mantenuto anche lei, e perciò le appariva tanto più importante dimostrargli con l'azione che i propri sentimenti erano degni dei suoi. Il giorno stesso in cui Werther scrisse al suo amico la lettera riportata per ultima, era la domenica prima di Natale, egli andò la sera da Lotte e la trovò sola. Era occupata a mettere in ordine alcuni giocattoli che aveva preparato per i fratellini più piccoli come doni natalizi. Lui parlò del piacere che i bambini ne avrebbero avuto e di quell'età felice in cui l'aprirsi in atteso della porta e l'apparire di un albero adorno di candele, mele e dolciumi bastava a produrre una condizione di estatico rapimento. Anche lei, disse Lotte nascondendo il suo imbarazzo dietro un amabile sorriso, anche lei riceverà un dono se si sarà comportato bene. Una candelina di cera e qualcos'altro ancora. Che cosa intende per comportarsi bene? Esclamò lui. Come devo fare? Come posso fare, carissima Lotte? Giovedì sera, rispose lei, è la vigilia di Natale. Allora verranno i bambini e anche mio padre. E ciascuno riceverà il suo regalo. Allora venga anche lei, ma non prima. Werther si stupì. La prego, continuò Lotte. La prego. Per la mia pace, non si può. Non si può continuare così. Egli distolse gli occhi da lei e camminando su giù per la stanza mormorava fra i denti. Non si può continuare così. Lotte, che si accorse dello stato terribile in cui lo avevano gettato quelle parole, tentò di sviare i suoi pensieri con domande di ogni genere, ma inutilmente. No, Lotte, non la rivedrò. Perché? Ella rispose. Werther, lei può. Lei deve rivederci, soltanto si moderi. Perché doveva nascere questa irruenza? Con questa passione che si aggrappa irresistibilmente a quanto mai le accade di sfiorare. La prego, continuò prendendogli la mano, si moderi. Il suo spirito, le sue capacità, la sua cultura, quale varietà di distrazioni le offrono? Sia uomo, si liberi di questo morboso attaccamento per una creatura che può soltanto compatirla. Werther strinse i denti e la guardò cupo. Lei gli tratteneva la mano. Solo un istante di riflessione pacata, Werther, disse. Non si rende conto che inganna se stesso, che di sua volontà si condanna alla rovina. Perché dunque io, Werther, proprio io, che sono di un altro, o forse appunto per questo, io temo sia soltanto l'impossibilità di avermi, a renderle così seducente questo desiderio. Egli ritrasse la mano dalla sua e le rivolse uno sguardo fisso e sdegnato. Saggia, gridò, molto saggia. E forse di Albert questa osservazione? Diplomatica, molto diplomatica. Chiunque può farla, replicò lei. Nel vasto mondo non esisterebbe dunque nessuna fanciulla capace di esaudire i desideri del suo cuore. Sappia vincere se stesso, la cerchi, e le assicuro che la troverà. Poiché già da tempo mi preoccupa per lei e per noi l'angusto orizzonte nel quale ultimamente lei si è confinato da solo. Un viaggio la distrarrà. Cerchi, trovi un degno oggetto al suo amore e poi ritorni, perché possiamo godere insieme la felicità di una vera amicizia.
Si potrebbe farlo stampare, disse lui con una fredda risata, e raccomandarlo a tutti i precettori.
Cara Lotte, mi lasci ancora un pochino di tranquillità e si sistemerà ogni cosa. Solo questo le chiedo, Werther, continuò Lotte, di non venire prima della vigilia. Egli stava per rispondere, ma entrò Albert. Si scambiarono un gelido buonasera e presero a camminare imbarazzati su e giù per la stanza, l'uno accanto all'altro. Werther iniziò un discorso insignificante, che ben presto si esaurì, e lo stesso fece Albert, il quale subito dopo si mise a interrogare la moglie circa certe incombenze, e udendo che non erano ancora state sbrigate, le disse alcune parole che a Werther parvero fredde, anzi, persino dure. Voleva andarsene, non ci riusciva, e indugiò fino alle 8, mentre in lui malumore e risentimento crescevano sempre di più, finché fu apparecchiata la tavola ed egli prese bastone e cappello, e andò via. Giunse a casa, prese il lume dalle mani del servitore che voleva fargli luce, e andò da solo nella sua camera. Pianse rumorosamente, tenne a se stesso discorsi adirati, camminò concitatamente su e giù per la stanza, e infine si buttò vestito sul letto, dove lo trovò il domestico che verso le 11 si azzardò a entrare per domandare se doveva togliere gli stivali al signore. Lunedì mattina, il 21 dicembre, scrisse a Lotte la lettera seguente, che dopo la sua morte fu trovata sigillata sulla sua scrivania e le venne consegnata, e che io voglio riportare qui per singoli brani, così come egli la scrisse, secondo quanto risulta evidente dalle circostanze. È deciso, Lotte. Voglio morire. E te lo scrivo senza esaltazione romantica. Calmo. Il mattino del giorno in cui ti vedrò per l'ultima volta. Quando leggerai questo, mia carissima, già la fredda tomba coprirà i resti irrigiditi dell'inquieto, dell'infelice, il quale per gli ultimi istanti della sua vita non conosce dolcezza più grande che intrattenersi con te. Ho trascorso una notte terribile e, ahimè, una notte benefica. È stata questa notte a confermare la mia risoluzione, a determinarla. Voglio morire. Ieri, quando mi strappai da te in preda allo spaventoso tumulto dei miei sensi, quando tutto ciò mi si accalcava nel cuore e la mia esistenza senza gioia e senza speranza accanto a te mi serrava in un gelo atroce, raggiunsi a stento la mia camera. Sconvolto mi gettai in ginocchio e, oh Dio, tu mi concedesti il refrigerio estremo delle più amare lacrime. Mille echi, mille propositi infuriavano nella mia anima e alla fine era là, saldo, compiuto, l'ultimo, l'unico pensiero: voglio morire. Mi coricai e il mattino dopo, nella tranquillità del risveglio, è ancora saldo, ancora compiuto e forte nel mio cuore: voglio morire. Non è disperazione, è certezza di essere giunto all'epilogo e di sacrificarmi per te. Sì, Lotte, perché dovrei tacerlo? Uno di noi tre deve andarsene e voglio essere io. Mia cara, in questo cuore straziato si è insinuata spesso l'idea feroce di uccidere tuo marito, te, me. E dunque sia, quando salirai sul monte in una bella sera d'estate, allora ricordati di me, che tanto spesso percorrevo la valle, e poi spingi oltre lo sguardo, verso il cimitero, verso la mia tomba, mentre il vento cullerà l'erba avanti e indietro nel bagliore del sole calante. Ero tranquillo quando ho cominciato, e ora piango come un bambino, perché tutto ciò mi si fa così vivo all'intorno. Verso le 10, Werther chiamò il domestico e, mentre questi lo aiutava a vestirsi, gli disse che sarebbe stato in viaggio per qualche giorno e di spazzolare quindi gli abiti e preparare ogni cosa per fare i bagagli. Gli ordinò anche di chiedere il conto a tutti i fornitori, di andare a riprendere alcuni libri che aveva prestato e di pagare in anticipo quanto spettava loro per i 2 mesi successivi ad alcuni poveri cui era solito dare qualcosa ogni settimana. Si fece portare da mangiare in camera e, alzatosi da tavola, uscì a cavallo per andare dall'amministratore, che non trovò in casa. Passeggiava assorto per il giardino e sembrava voler accumulare su di sé per l'ultima volta tutta la malinconia dei ricordi. I bambini non lo lasciarono in pace a lungo, lo inseguirono, gli saltarono addosso, gli raccontarono che quando fosse stato domani, e di nuovo domani, e poi ancora un giorno, sarebbero andati da Lotte a prendere i regali di Natale, e gli descrissero le meraviglie che si attendeva alla loro immaginazione infantile. «Domani!» esclamò lui. «E di nuovo domani! E poi ancora un giorno!» E li baciò tutti con affetto, e stava per lasciarli quando il più piccolo volle dirgli qualcosa all'orecchio. Gli rivelò che i fratelli maggiori avevano scritto bei biglietti d'auguri per l'anno nuovo, grandi così: uno per il papà, uno per Albert e Lotte, e uno anche per il signor Werther. Avevano intenzione di consegnarli il mattino di Capodanno. Quelle parole lo sopraffecero. Donò qualcosa a ognuno dei bambini, montò a cavallo, disse loro di salutare il vecchio da parte sua e se ne andò con le lacrime agli occhi. Verso le 5 giunse a casa, ordinò alla serva di badare al fuoco e di tenerlo acceso fino a notte. Poi probabilmente scrisse questo capoverso della sua ultima lettera a Lotte. Tu non mi aspetti. Credi che ti obbedirò e ti rivedrò soltanto la vigilia di Natale. Lotte, oggi o mai più. La vigilia di Natale terrai questo foglio tra le mani. Tremerai e lo bagnerai con le tue lacrime care. Così voglio, così devo. Come mi fa star bene l'aver deciso. Nel frattempo Lotte era caduta in preda a uno stato d'animo singolare. Dopo l'ultimo colloquio con Werther aveva capito quanto le sarebbe stato difficile separarsi da lui, quanto egli avrebbe sofferto se avesse dovuto allontanarsi da lei. Era stato detto come incidentalmente, in presenza di Albert, che Werther non sarebbe più venuto sino alla vigilia di Natale, e Albert si era recato a cavallo da un funzionario di una località dei dintorni, con il quale aveva da sbrigare certi affari, e presso il quale avrebbe dovuto trascorrere la notte. Ella sedeva dunque sola. Nessuno dei fratelli era con lei e si abbandonò ai propri pensieri che si aggiravano silenziosi intorno alla sua situazione. Si vedeva ormai legata in eterno al marito, di cui conosceva l'amore e la fedeltà, cui era devota dal profondo del cuore, la cui calma, la cui affidabilità sembravano proprio disposte dal cielo perché una donna onesta vi fondasse la felicità della propria vita. Sentiva cosa egli avrebbe rappresentato sempre per lei e per i suoi bambini. D'altro canto, Werther le era divenuto così caro fin dal primo momento in cui si erano conosciuti. L'affinità delle loro anime si era manifestata in modo così bello. La lunga frequentazione, le tante esperienze vissute in comune avevano impresso nel suo cuore un'orma incancellabile. Tutto ciò che di interessante ella sentiva o pensava era abituata a condividerlo con lui. E l'allontanarsi dell'amico rischiava di aprire in tutto il suo essere un vuoto che nulla sarebbe più stato in grado di colmare. Ah, come l'avrebbe resa felice trasformarlo all'istante in un fratello, riuscire a farlo sposare con una delle sue amiche, poter sperare di ristabilire completamente anche i suoi buoni rapporti con Albert. Aveva passato mentalmente in rassegna, l'una dopo l'altra, tutte le sue amiche, e su ciascuna trovò qualcosa da ridire. Non ne trovò nessuna che gli avrebbe dato in moglie. Dopo tutte queste riflessioni, capì per la prima volta, senza chiarirlo di fronte a se stessa, che il suo fervido, segreto desiderio era di trattenerlo per sé. E insieme si disse che non poteva, non doveva trattenerlo. La sua pura e bella anima, di solito così spensierata e capace di superare facilmente qualsiasi ostacolo, sperimentava il peso di quella malinconia cui è preclusa persino la speranza della felicità. Il suo cuore era oppresso e una nube cupa le si stendeva sugli occhi. Si erano fatte in tal modo le 6:30 quando udì Werther salire le scale e riconobbe subito il suo passo, la sua voce che chiedeva di lei. Come le batté il cuore al suo arrivo, potremmo quasi dire per la prima volta. Avrebbe voluto farsi negare, e appena egli entrò lo accolse esclamando con una sorta di appassionato turbamento: «Non ha mantenuto la parola?» «Io non ho promesso nulla», fu la risposta. «Comunque, avrebbe dovuto almeno accogliere la mia preghiera», ribatté lei. «La pregai per la pace di entrambi». Non sapeva bene cosa diceva. E altrettanto poco sapeva cosa faceva quando mandò a chiamare certe sue amiche per non rimanere sola con Werther. Questi posò sulla tavola alcuni libri che aveva portato, chiese di altri, e lei desiderava ora che le amiche arrivassero, ora che non venissero affatto. La domestica tornò e portò la notizia che entrambe si scusavano di non poter accettare l'invito. Pensò di far sedere la ragazza con il suo lavoro nella camera accanto, poi cambiò di nuovo idea. Werther camminava su e giù per la stanza. Lei andò al pianoforte e attaccò un minuetto, ma la melodia non voleva scorrere. Fece uno sforzo su se stessa e sedette quieta accanto a Werther, che aveva occupato il suo posto abituale sul canapè. «Non ha niente da leggere?» gli domandò. Non aveva niente. Là dentro, nel cassetto, c'è la sua traduzione di alcuni canti di Ossian. Non l'ho ancora letta, perché speravo sempre di ascoltarla da lei. Ma finora non si è riusciti, non si è trovato il modo. Lui sorrise, cercò i canti e un brivido lo colse quando li prese in mano. E i suoi occhi si colmarono di lacrime quando li sfogliò. Tornò a sedersi e lesse. Colma. È notte. Sono sola. Perduta sul colle tempestoso. Il vento sibila fra le montagne. Il fiume si getta ululando giù dalle rupi. Nessun riparo mi protegge dalla pioggia. Me, abbandonata, sul colle tempestoso. Esci, o luna, dalle tue nuvole. Apparite, stelle della notte. Che un qualche raggio mi conduca al luogo dove il mio amore riposa dalle fatiche della caccia. Accanto a lui l'arco allentato, intorno a lui i cani che fiutano. Invece mi tocca sedere qui, sola, su una rupe del fiume circondato da fitte piante. Fiume e tempesta sibilano, non sento la voce del mio amato. Perché indugia? Il mio Salgar? Ha forse dimenticato la promessa? Ecco la rupe e l'albero, qui è il fiume mugghiante. Mi promettesti di essere qui al calare della notte. Ah, dove si è smarrito il mio Salgar? Con te volli fuggire, lasciare padre e fratello, i superbi. Da lungo tempo le nostre stirpi sono nemiche, ma noi, Salgar, non siamo nemici. Taci per un istante, vento, chetati per un istante, fiume. Che la mia voce risuoni nella valle, che il mio viandante mi senta. Salgar, sono io a chiamare. Qui sono l'albero e la rupe. Salgar, mio caro, io sono qui. Perché indugi a venire? Guarda, la luna appare. Le acque risplendono nella valle, le rupi si levano grigie su per la collina. Ma io non lo vedo sulla cima. I suoi cani precedendolo non ne annunciano l'arrivo. Devo sedere qui, sola. Ma chi sono quelli che giacciono laggiù, nella brughiera? Il mio amato? Mio fratello? Parlate, amici. Non rispondono. Com'è inquieta la mia anima. Ahimè, sono morti. Siedo immersa nel mio cordoglio. Fra le lacrime attendo il mattino. Scavate la fossa, amici dei morti, ma non chiudetela finché io non sia giunta. La mia vita svanisce come un sogno. Come potrei rimanere? Qui voglio avere dimora con i miei amici. Quando si farà notte sulla collina e il vento scenderà sulla brughiera, il mio spettro si leverà immobile nel vento e piangerà la morte degli amici. Il cacciatore mi udrà dal suo capanno, temerà la mia voce. E l'amerà, poiché dolce sarà la mia voce per gli amici. Mi erano entrambi così cari. Tale fu il canto, figlia di Torman, Minona, dal soave rossore. Le nostre lacrime scorrevano per colma e buio si era fatto nella nostra anima.
Tony Servillo ha letto I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it